Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti nello spazio dedicato alla salute effetti collaterali. Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica realizzata in collaborazione con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di enuresi notturna. L'enuresi notturna è un disturbo che consiste nella perdita involontaria di urina durante il sonno. È un problema frequente che interessa il 10-15% dei bambini sui 6 anni e che tende il più delle volte a risolversi spontaneamente. Per conoscere tutti gli aspetti di questo disturbo abbiamo invitato il professor Pietro Ferrara, docente di pediatria presso l'Università Cattolica Sacro Cuore e Campus Biomedico di Roma e membro del Club Italiano Enuresi Notturna. Professore, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Professore, cominciamo col chiederle perché i bambini piccoli bagnano il letto e cosa succede quando smettono di farlo, in quel momento lì.
Allora, innanzitutto bisogna dire che si parla appunto di enuresi quando il bambino ha già compiuto 5 anni, per cui al di sotto dei 5 anni, se un bambino bagna il letto la notte, è una cosa del tutto normale. Sopra i 5 anni che succede? Succede che si verificano una serie di condizioni, dalla genetica al sonno profondo, a un po' di immaturità a livello vescicale, per cui questi bambini continuano a bagnare la notte durante il sonno.
Sì, prego.
Che succede, dico, quando smettono? Questo giustamente è stato detto nell'introduzione, smettono da soli. Piano piano maturano questi bambini, come c'è chi comincia a camminare prima, chi comincia a camminare dopo, a parlare prima, a parlare dopo, così c'è chi comincia ad acquisire prima e chi più tardi il controllo vescicale.
Ma quante volte un bambino deve bagnare il letto per riconoscere il disturbo dell'enuresi e non più episodio saltuario e sporadico?
Questa è una bella domanda che ha trovato in letteratura una serie di problemi, ma alla fine si è arrivati alla definizione. Cioè, un bambino per essere definito enuretico deve bagnare 2 volte a settimana per almeno 3 mesi consecutivi. Questa è la definizione attuale per definire enuretico un bambino.
E farlo poi dopo i 5-6 anni?
Esatto, e farlo chiaramente dopo i 5-6 anni.
Quali sono le cause e i diversi tipi di enuresi? Più in dettaglio.
Allora, le cause, diciamo, mentre prima si parlava di una vaga familiarità, oggi si sa perfettamente che esistono dei geni, quindi è un disturbo codificato geneticamente, ci sono dei cromosomi ben precisi che trasmettono il disturbo.
Quindi ereditario?
Ereditario, sicuramente ereditario. I primi studi sono della metà del 90 e sono stati visti appunto certe modificazioni genetiche in famiglie di enuretici. L'altro motivo che spesso porta, chiaramente le cause delle enuresi sono multifattoriali, cioè non è una sola cosa che determina l'enuresi, ma ci deve essere questo, ci deve essere un sonno particolarmente profondo e una difficoltà di risveglio, perché una cosa che bisogna dire e sottolineare è che non sono bambini che non avvertono lo stimolo, sennò avrebbero problemi anche di giorno, ma sono bambini che hanno difficoltà a svegliarsi per poi andare a fare la pipì la notte. Un'altra cosa importante, che poi la teoria più recente, è che in questi bambini manchi ritmo circadiano, cioè ci sono degli ormoni che hanno delle variabilità di concentrazione nell'ambito della giornata, e c'è un ormone in particolare che è quello che fa trattenere i liquidi, che nelle persone normali la notte viene prodotto in maggior misura, in questi bambini viene prodotto in una misura minore, per cui non hanno questi bambini la capacità di trattenere i liquidi e perdono quantità di urine nel corso del sonno.
E che ruolo ha la componente psicologica?
Allora, se fino a qualche anno fa erroneamente si credeva che le cause psicologiche potessero dare enuresi, e se parliamo di enuresi primaria, cioè un'enuresi che c'è sempre stata, è un'enuresi che non è associata a disordini diurni, quindi non è qualcosa che insorge dopo che il bambino è stato 3-4 anni senza bagnare il letto, quindi un'enuresi primaria, I problemi psicologici invece sono una conseguenza dell'enuresi, cioè il bambino si comincia a sentire diverso, comincia a ridurre la sua autostima, comincia a partecipare meno alla vita sociale per questo problema dell'enuresi, quindi il problema psicologico diventa una conseguenza importante dell'enuresi.
Lei parla di conseguenza, ma non può essere proprio una causa, cioè il bambino attraverso l'enuresi vuole esprimere un disagio, ad esempio attirare l'attenzione?
Sicuramente è molto verosimile quello che sta dicendo, anzi direi che incontra quasi la maggioranza dei casi proprio quando l'enuresi però è secondaria, quello che dicevo prima, cioè quando il bambino ha acquisito entro i 5 anni il suo controllo e dopo a 6 anni, 7 anni riprende a bagnare, quello molto verosimilmente è una spia di disagio. In molti paesi addirittura viene considerato anche come un marker di maltrattamento minorile. Quindi diciamo è un segno molto importante l'enuresi secondaria, e lì la fetta psicologica è quella che ha il ruolo più importante nella eziopatogenesi.
Questo disturbo colpisce più i bambini o le bambine?
Diciamo che il disturbo colpisce il 60% sono maschi e il 40% sono femmine come percentuali nella totalità.
C'è un motivo?
No, non c'è un motivo, diciamo forse perché il bambino acquisisce un po' più tardivamente certi controlli, per cui ed è anche un po' più tardo nell'acquisire certe individualità, e il controllo vescicale nel bambino è previsto che possa, nel maschietto è previsto che possa venire anche un po' più tardi, tant'è vero che proprio sulla base di quello che stiamo dicendo oggi si tende più a definire enuretico il maschietto che ha già compiuto i 6 anni e non i 5 anni di età.
L'enuresi è solo notturna o per qualche motivo anche di giorno un bambino si bagna senza volerlo, magari per pigrizia?
Per enuresi si intende, come diceva all'inizio lei, la perdita involontaria di urina che si verifica durante la notte, tant'è vero che forse anche l'addizione notturna un domani nel campo scientifico è scontata e scomparirà. Quando ci sono dei disturbi diurni non si tratta assolutamente più di enuresi, ma si parla di disordini menzionali, e questo secondo anche le linee guida del 2006, quindi recentissime. Se c'è un disturbo diurno la parola enuresi non ha più quel significato che gli vogliamo dare, ma si deve parlare di disordini menzionali, che sono tutta un'altra cosa con altre implicazioni e altre indagini da fare. Insomma.
Quando è il momento di intervenire? Quali sono le terapie?
Allora, è il caso sicuramente di intervenire quando, come dicevo prima, comincia il disturbo a presentare e a determinare nel bambino dei motivi di disagio, e questo lo si vede appunto dal bambino che non vuole andare alle gite scolastiche, non vuole partecipare alla vita di società, per cui diciamo che ha delle limitazioni che si impone, oppure quando sono i genitori, il bambino stesso a richiederlo e a voler trovare una soluzione. Le terapie oggi sono molto varie e dobbiamo capire di fronte a che tipo di disturbo ci troviamo. Per esempio, se ci troviamo di fronte a un'enuresi primaria monosintomatica, è chiaro, sulla base di quello che dicevo prima, che una delle terapie che oggi viene considerata al primo posto è l'utilizzo di un analogo sintetico fatto in laboratorio che mima l'azione dell'ormone che manca, oppure con metodiche come l'allarme acustico, che viene utilizzato molto nel nord Europa, anche nel nord Italia, all'estero, che è un sistema secondo il quale il bambino una volta, le prime volte si bagna, c'è un sensore e il bambino, a questo sensore è collegata una sveglia, sente questa sveglia, si sveglia e si trova bagnato. Man mano che si va avanti con una sorta di riflesso pavloviano, per non sentire il suono della sveglia, lui si sveglia prima di bagnarsi. Ed è un lavoro che chiaramente
funziona
molto, secondo le casistiche funziona oltre il 70% dei casi, perché si dice che è come quando noi dobbiamo partire la mattina, mettiamo la sveglia alle 5, alle 5 meno 5 ci svegliamo con una sorta di sveglia biologica, e la stessa cosa succede nel bambino. Se invece ci sono dei disturbi diurni, chiaramente tutto cambia, perché bisogna ricorrere ad altri farmaci che agiscano prevalentemente a livello della vescica.
Cosa deve fare un genitore? Al di là delle prescrizioni farmacologiche del medico, un genitore che comportamento deve avere?
Un genitore deve avere un comportamento, diciamo, di comprensione nei confronti del bambino. Non deve avere un atteggiamento punitivo. Pensi che in alcuni paesi addirittura il 30-35% dei genitori ha un atteggiamento punitivo nei confronti del bambino, considerando questo disturbo quasi come se il bambino lo facesse apposta, non volesse crescere. E questo chiaramente è la cosa più sbagliata in assoluto. L'altra cosa è coinvolgere il bambino direttamente nella risoluzione del problema, motivandolo con un diario menzionale che si fa insieme alla mamma, motivandolo la mattina coinvolgerlo nel rifare il letto e nel fargli capire che è qualcosa che può risolversi tranquillamente, ma soprattutto a livello ambientale, ridurre i liquidi, e questo deve provvedere prevalentemente la mamma perché il bambino non lo capisce, ridurre le bevande gasate, stargli vicino, e quando la mamma si accorge che comincia a diventare un problema psicologico per il bambino, cercare di dargli le spiegazioni più adatte parlando la sua stessa lingua e cercando di aiutarlo da sola a risolvere il problema.
Serve non farlo bere dopo una certa ora, nel pomeriggio sera?
Sì, questi sono consigli che vengono dati a tutti. In genere dopo le ore 18 conviene che il bambino assuma solo quantità di liquidi fisiologiche durante la cena, un bicchiere, ma molto spesso bevono per gola, per cui sono bambini che si attaccano al biberon e bevono quantità spropositate di liquidi, e questo sicuramente è sbagliato e si dà come consiglio di evitare di farlo.
E svegliarlo? Svegliare il bambino durante la notte per farlo urinare in bagno?
Anche un atteggiamento che viene sconsigliato, perché il bambino si deresponsabilizza, poi tante volte il bambino non si accorge nemmeno che è svegliato, perché dicevo prima hanno un sonno estremamente profondo, per cui vengono prima, la mamma ci riferisce spesso, io lo porto al bagno, non nemmeno si è accorto di fare la pipì. Quando invece si svegliano, il bambino, se sa che c'è una persona che lo va a chiamare, che lo porta in bagno, gli fa fare la pipì, non si responsabilizza mai.
Fin qui l'enuresi notturna in età pediatrica, o enuresi punto e basta, come mi diceva prima, ma qual è l'incidenza negli adulti?
Allora, è un disturbo che dai 6 anni ai 14 anni tende, come dicevamo prima, a risolversi da solo. Se a 6 anni la percentuale di bambini affetti dal problema è intorno al 10-15%, a 14 anni è un 1-2%, e questa percentuale poi si mantiene, diciamo un 1%, si mantiene anche nell'età adulta, ma nell'età adulta comincia ad assumere dei connotati diversi. Allora, se uno va a scavare nell'anamnesi, cosa che prima si faceva con più difficoltà perché venivano etichettati tutti enuretici, si scopre che invece di essere l'80% enuretici dopo i 14 anni, l'80% hanno disordini menzionali, quindi è tutta un'altra problematica che va approfondita sia dal punto anamnestico che dal punto di vista diagnostico e clinico.
Professor Ferrara, dal 28 al 31 maggio in provincia di Catanzaro il 5° congresso nazionale medico infermieristico Il bambino del Mediterraneo, ospedale e territorio, nuova frontiera della pediatria. Di cosa si tratta?
È un congresso che si fa ormai da parecchi anni, è organizzato in loco dai pediatri della Società Italiana di Medicina d'Urgenza Pediatrica, della Società Italiana di Pediatria, e vede ogni anno la partecipazione di pediatri di tutta Italia che si occupano in particolare di alcuni temi. L'anno scorso per esempio si parlava più del bambino immigrato oppure del maltrattamento eccetera, quest'anno ci sono una serie di temi tra cui appunto l'enuresi, che io tratterò insieme al locale, alla persona che si occupa del problema a livello locale.
E ci sono delle novità?
Sì, le novità più grosse sono il tipo di farmaco che come via di formulazione è nuovissima, perché è uscita da pochi mesi e non esisteva prima, e questo sembra che assicuri quel farmaco che dicevamo prima, che mima l'azione dell'ormone che manca durante la notte. E questo tipo di formulazione permette di dare una quantità di farmaco estremamente bassa, la metà di quella che si dava prima, con una riduzione significativa dei possibili effetti collaterali e un'efficacia elevatissima. C'è anche tutta una corrente di pensiero che devo dire anch'io da un po' sto seguendo, tant'è vero abbiamo fatto un lavoro che è uscito su una rivista internazionale non più di pochi mesi fa, affrontando il problema anche dal punto di vista omotossicologico, cioè non usando delle terapie tradizionali, ma visto che è un disturbo e non è una malattia, questo lo sottolineerei, l'enuresi non è una malattia, essendo un disturbo abbiamo provato anche seguendo questa via, e devo dire che i risultati non sono stati eccellenti come la terapia tradizionale, ma ci sono e possono dare in futuro probabilmente anche delle soddisfazioni.
Professor Ferrara, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi tutti e buona giornata.
A presto. Era il professor Pietro Ferrara, docente di pediatria presso l'Università Cattolica Sacro Cuore e Campus Biomedico di Roma e membro del Club Italiano Enuresi Notturna. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.